Buonasera a tutti, possiamo iniziare. Lascio la parola al dottor Tirone per l'appello. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Scaramellini.
Presente.
Piasini.
Presente.
D'Aristo. Presente. Massimilla. Presente. Della Cagnoletta. Cattaneo. Parolo. Maspes.
Presente.
Rota. Beraldo. Benini. Mariconda. Gianmanco.
Presente.
Zoia Sergio. Volpatti. Motta. Magri. Bianchini. Tarabini. Redai. Testini.
Presente.
Zoia. Andrea. Del Marco.
Presente.
Palotti.
Presente.
Angelinis.
Presente.
Gugiatti.
Presente.
Bettinelli.
Presente.
Di Zinno.
Presente.
Iannotti.
Presente.
Songini. Cotelli. Maspero. Zambon. Risultano assenti 6 consiglieri e presenti i restanti per un totale di 27.
Rota, i consiglieri Rota e Rebai hanno mandato l'assenza. Beraldo, Della Cagnoletta e Maspero mi ha detto che arrivavano un po' più tardi, quindi vediamo quando arrivano. Possiamo iniziare, passiamo al punto 1, comunicazione del Presidente Comunale del Sindaco. Io solo, non è una comunicazione, ma è un attimo di ricordo e di condivisione col Consiglio per la perdita dell'architetto Stefanelli, e mi sembrava giusto, come è successo anche con altri ex consiglieri, ex assessori e vice sindaci, ricordarlo nella prima seduta utile. Quindi ritengo utile farlo e ho condiviso con il gruppo, con un gruppo della minoranza, lasciare a loro un momento di ricordo dell'architetto. Mi sembra che voleva parlare il consigliere Gugiatti. Prego.
Grazie Presidente. Allora, premessa che per me è abbastanza difficile parlare di Piercarlo in questa sede, perché per me ha fatto sempre parte della mia famiglia, della mia grande e bella famiglia, e con lui ricordo di aver fatto i miei primi passi a un anno di età, e insieme a lui ho fatto fin da bambina, condiviso pranzi, viaggi, passioni, idee e momenti che custodirò sempre nel mio cuore. Oggi noi tutti vogliamo però ricordarlo così, sicuro, deciso, a tratti anche testardo, e mosso dall'ardente fiamma di curiosità intellettuale e di forte giustizia che dovrebbe smuovere un po' tutti noi, ecco, che io gli ho sempre invidiato e a tratti mi è anche passato. È sempre stato un uomo impegnato su tanti fronti e ha sempre dato il massimo, con l'obiettivo di portare avanti quei valori ideali che hanno sempre fatto parte della sua vita. Sondriese non di nascita ma di adozione, si è sempre distinto per l'attenzione all'altro e al bene comune, che con impegno e costanza ha perseguito per la città di Sondrio. Un grande progettista di idee che ha voluto portare avanti fino all'ultimo momento. Con Piercarlo credo che vada un pezzo di Sondrio, ma non solo, se ne va un pezzo di cuore, e noi tutti, secondo me, abbiamo l'importante compito di custodire con cura e con amore tutti i suoi insegnamenti che sono importanti. Grazie.
Grazie, io farei anche il minuto di silenzio anche per dimostrare la vicinanza alla famiglia. Grazie. A questo punto passerei la parola al sindaco per le comunicazioni. Prego.
Grazie Presidente. Io solo una comunicazione veloce che riguarda i dati Covid. Purtroppo dobbiamo riprendere un po' con decisione a affrontare anche questo tema. Oggi abbiamo 120 positivi a Sondrio. Vuol dire che ne abbiamo di più del mese scorso. Siamo scesi a metà mese a 40 e nelle ultime tre settimane siamo risaliti molto velocemente, anche come sapete nei ricoveri purtroppo in ospedale, anche se sappiamo che i ricoverati non sono gravi, quindi mi pare non ce ne siano in terapia intensiva. Però ecco, i numeri sono in forte ascesa. Lo dico perché purtroppo dovremo cercare di essere ancora un po' prudenti nei momenti, negli appuntamenti con grande affollamento. Le raccomandazioni sono quelle che ormai conosciamo tutti. È veramente, devo dire, impressionante la crescita in queste due settimane, ecco, perché ci stavamo avvicinando sempre più a, diciamo, numeri molto bassi, invece c'è stato un decollo. Ecco, per fortuna, ripeto, le persone, almeno quelle che conosco, non stanno male, hanno, come sappiamo, poco più che un raffreddore, però insomma i numeri sono in ascesa. Ecco, grazie.
Grazie. Passiamo al punto 2, interpellanze e interrogazioni. La prima interrogazione del consigliere Bettinelli ed altri aventi ad oggetto svincolo della Sassella. Quale posizione teniamo? Lascio la parola al sindaco per la risposta. Prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, io prima di rispondere ai due punti, alle richieste poste ai due punti finali, volevo così concentrarmi un attimo su il primo considerata, perché secondo me sul primo considerata c'è un'imprecisione, laddove si dice che ANAS ha espresso molte criticità e si chiude dicendo senza prendere in considerazione le preoccupazioni della comunità e dell'amministrazione locale. Ecco, questo a me sembra non aderente alla realtà, perché in realtà nella lettera che ANAS ci ha inviato di risposta, all'ultimo capoverso ANAS recita: si evidenzia che nello sviluppo del progetto verranno tenute in debita considerazione le raccomandazioni avanzate da codesto comune ai fini della mitigazione ambientale dell'opera e dell'inserimento della stessa in un contesto particolarmente delicato. Ricorderemo che le raccomandazioni che avevamo inviato con una lettera congiunta erano queste: si rinnovano le raccomandazioni già esplicitate, finalizzate a ridurre al minimo possibile il consumo di suolo, a valutare l'accesso attuale per chi esce da Sondrio e si immette sulla statale 38 in direzione Milano, a progettare adeguate opere di mitigazione ambientale quali rinverdimenti, piantumazioni e acustici, a considerare l'ulteriore nodo rappresentato dalla rotatoria di disimpegno verso il comune di Castione de Venno ed infine a valutare con quest'ultimo la gestione della strada di arroccamento dell'area commerciale. L'obiettivo condiviso è di risolvere il nodo stradale e insieme di preservare un territorio di pregio per come e per quanto le condizioni oggettive lo rendessero possibile. Ecco, mi sembrava giusta questa precisazione, perché è anche poi funzionale alle risposte che adesso do ai due punti. Il primo: se il sindaco abbia notizia degli incontri richiesti ad ANAS. Mi sono informato in questi giorni, perché non ho avuto né sollecitazioni né informazioni né tantomeno convocazioni, quindi in questi giorni io mi sono messo in contatto con ANAS e ho chiesto a che punto fossero le loro valutazioni, e in particolare a che punto quando volessero finalmente convocare queste riunioni con i portatori di interesse. ANAS mi ha fatto sapere che intende convocare una prima riunione con i portatori di interesse entro le prossime due settimane. Questa è la risposta che ho avuto. Quindi sicuramente ci saremo anche noi tra i convocati, e quindi parteciperemo a questa riunione. Questa è la notizia, l'informazione che ho ricevuto a riguardo. Riguardo invece al secondo punto, qual è ad oggi la posizione dell'amministrazione in merito allo svincolo a Sassella, in particolare se si ritiene di accettare senza ulteriori osservazioni la proposta di ANAS, o se si intenda continuare a lavorare ad un'alternativa meno impattante e più rispettosa del territorio interessato, la risposta è che noi continueremo a lavorare secondo quanto abbiamo definito e richiesto ad ANAS. Quindi ANAS ci risponde che terrà in considerazione le nostre richieste. È chiaro che noi ci aspettiamo di vedere qualcosa di modificativo del progetto e dell'intervento che vada nella direzione che noi abbiamo richiesto. Su questo vigileremo, cercheremo sempre con spirito costruttivo di portare il nostro contributo, perché la finalità è di risolvere un problema, visto che abbiamo le risorse, ma di risolverlo al meglio possibile, come ci siamo detti e come abbiamo scritto anche nella lettera che abbiamo inviato ad ANAS. Quindi ci tenevo a fare la precisazione iniziale, perché in realtà noi ci aspettiamo delle modifiche, ci aspettiamo anche un coinvolgimento, e quindi vigileremo e ci attiveremo per vedere con ANAS, per partecipare ai successivi passi che mi aspetto siano migliorativi della proposta che abbiamo ricevuto. Grazie.
Grazie Sindaco, lascio la parola al consigliere Bettinelli per la dichiarazione di soddisfazione o meno della risposta. Prego.
Grazie Presidente, grazie anche al Sindaco per la risposta. A seguito della risposta che abbiamo ricevuto e che ci è stata condivisa da ANAS, noi abbiamo ritenuto opportuno fare questa interrogazione per fare chiarezza su questi due aspetti che ritenevamo fondamentali, un po' per essere aggiornati e un po' per aggiornare anche i cittadini che circa lo stato di avanzamento dell'iter progettuale, dei passaggi eventuali di coinvolgimento di cui facciamo cenno prima. Quindi era importante capire se c'era la reale intenzione di avere un confronto col territorio, auspicato appunto anche da lei Sindaco già a febbraio, quindi il passare dei mesi iniziava a essere veramente esagerato, e quindi accogliamo con favore che la notizia che nelle prossime settimane ci sarà questo confronto, anche perché rischiava di essere disatteso, e tra l'altro era veramente l'aspetto che doveva venire prima di tutto, cioè il coinvolgimento. Una volta che c'era la bozza della prima idea, poi comunque non si può, visto che c'è sempre una dinamica del tempo, aspettare troppo per coinvolgere il territorio, altrimenti poi dopo si fa riferimento alle tempistiche stringenti e si rischia di tagliare un po' il confronto. E anche perché era utile portare al tavolo, io adesso non so tutti quelli che saranno invitati, però ampliare la platea il più possibile per evitare che le singole posizioni venissero manifestate solo mezzo stampa per quei coraggiosi che hanno avuto la voglia di esporsi e di dire la loro. Quindi è buona questa notizia del coinvolgimento. Il secondo aspetto era comprendere lo stato dell'arte e le intenzioni dell'amministrazione. Su questo tema siamo rimasti delusi dalla risposta di ANAS, perché, come abbiamo avuto occasione di dichiarare, abbiamo notato una scarsa qui c'è una visione diversa che abbiamo rispetto a quello che ha detto il sindaco. Noi abbiamo notato una scarsa sensibilità nella risposta e anche una sordità di fronte a questa richiesta che arrivava unita dopo la commissione che abbiamo avuto, e ci permangono diversi dubbi anche tecnici, e non ce li abbiamo solo noi, che tecnici non siamo, ma anche qualche tecnico con cui abbiamo parlato. Io credo che possiamo restare abbastanza, non dico delusi dalla risposta che ci ha dato. Io spero che veramente che le parole del sindaco si traducano, si possano tradurre in atti concreti e forti, perché insieme, minoranza e maggioranza, dopo la commissione 3 abbiamo mandato un messaggio unitario e deciso, chiaro, ad ANAS, evidenziando il timore per la compromissione di un pezzo di territorio e di uno dei luoghi di maggiore pregio di Sondrio. È un messaggio che non deve assolutamente perdere forza, non deve perdere forza l'unità di fronte a questo argomento, perché la risposta di ANAS non chiude la questione. Il problema c'è e, come ha detto il sindaco, va superato. Noi questo non l'abbiamo mai messo in discussione, però bisogna ancora lavorare, chiedere appunto i tavoli partecipati e anche alternative, non semplici limature di qualche centimetro qua e là. La risposta di ANAS, per quello che abbiamo compreso noi, non ha dato nessuna specifica rassicurazione circa l'impegno di un minore impatto o di una soluzione alternativa. Ci stiamo un po' aggrappando a generiche locuzioni che si erano presenti nella lettera, a dei rendering che però non ci lasciano ottimisti. Queste, unite un po' alla mancanza di confronto che c'era fino ad oggi, fino a quello che accadrà nelle prossime settimane, un po' alla mancanza di una regia locale e ai tempi ristretti che vengono citati da molto, che a noi preoccupano tanto, perché poi alla fine la fretta è una cattiva consigliera, noi non recediamo dalle nostre posizioni, dall'invito che facciamo ad ANAS, all'amministrazione soprattutto, che ha la possibilità di confrontarsi con ANAS, di attivarsi in tutte le sedi possibili per definire anche ancora proposte alternative al viadotto, che per noi è incompatibile. Chiediamo con forza che lo faccia anche il Comune, i firmatari di questa interrogazione.
Consigliere, la invito a concludere.
Un secondo. I firmatari di questa interrogazione stanno facendo il massimo per tenere alta l'attenzione in maniera molto concreta, con dibattiti, commissioni. È però necessario che l'amministrazione tenga il punto in maniera decisa e lavori costantemente per tutelare il territorio. È per questo che non credo che possiamo ritenerci pienamente soddisfatti della risposta. Grazie.
Grazie, consigliere. Passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Zambon, avente ad oggetto area Carini, finalmente una svolta. Lascio la parola per la risposta all'assessore Mazza. Prego, assessore.
Okay, grazie. Allora, l'area Carini compie ormai quasi 20 anni, quindi prima di rispondere all'interrogazione ritengo opportuno fare una breve cronistoria, ecco, di tutta la vicenda. Nasce nel 2003 con un programma integrato di intervento che poi viene sancito da una convenzione del 2005, poi rinnovata nei contenuti nel 2010. Gli interventi previsti nel programma integrato di intervento sono stati realizzati sostanzialmente, quelli che vediamo oggi, tra il 2006 e il 2010. Poi è stato presentato un permesso di costruire nel 2011 per realizzare quell'edificio non realizzato che sorge proprio in quel cantiere di cui trattiamo oggi è quello che blocca un po' il completamento della via Vanoni. Sono state realizzate quelle berlinesi, cioè quei sostegni alla via, no, tirantati, e poi più nulla è stato fatto. Quindi diciamo dal 2010 a oggi sono passati 12 anni e la situazione non è cambiata, la situazione intendo di attuazione del programma integrato di intervento. Ci sono stati dei passaggi, ma più diciamo è stato preso in carico dal comune, inaugurato il parco, la piazzetta, però ecco, tutto questo diciamo ci ha caricato dell'onere della manutenzione, ma senza avere il collaudo tecnico amministrativo, che poi abbiamo fatto fare per quanto riguarda i parcheggi interrati nel 2019 e nel 2021 per le parti relative alla galleria fredda, cosiddetta, che è l'accesso all'ipermercato, alla piazza ad uso pubblico, all'area verde attrezzata, al parco, alle fontane, ai percorsi d'acqua. Ecco, in questo collaudo, tra l'altro, lo dico per inciso, sono emerse anche delle incongruenze, per esempio relative ai parcheggi. Il Comune ha ricevuto meno superfici di quelle convenzionali, per cui adesso stiamo cercando con gli uffici di sistemare questa posizione. Naturalmente, ecco, il tema è quello del completamento della via, che costituisce innanzitutto un pericolo per la sicurezza e anche un degrado di tutta l'area. Noi abbiamo ricevuto anche tante segnalazioni da cittadini residenti che abbiamo ricevuto, ma come amministrazione ci siamo mossi dall'inizio del nostro mandato con diversi incontri tra amministrazione e proprietà e anche scambi carteggi e solleciti. Abbiamo condiviso più di una soluzione tecnica con l'impresa, alle quali però non è mai stato dato avvio. Faccio una carrellata veloce, ma giusto per dire che quello che sto riportando, ecco, non sono solo parole. 19 ottobre 2018, incontro in comune tra noi amministratori e la proprietà, l'impresa Quadrio. Dopo due mesi, dicembre 2018, sollecito a presentare un cronoprogramma degli interventi che avevamo in qualche modo convenuto. 25 febbraio 2019, quindi passano due mesi, ulteriore sollecito ad adempiere, tutti i solleciti formali. Passano dei mesi, a maggio 2019 l'impresa manda un riscontro dove dice che riempirà parzialmente il buco del cantiere, realizzerà un contromuro sulla berlinese a protezione e inizierà i lavori da calendarizzare entro il corrente anno, cito testualmente, eravamo nel 2019. Passiamo all'11 febbraio 2020, l'impresa, ecco, dopo sette mesi, manda diciamo, gli elaborati, fa pervenire a noi gli elaborati, dove dice appunto che farà la sigillatura a protezione della berlinese, con calcestruzzo spritz beton, formazione di terrapieno artificiale nello scavo del cantiere, arretramento della recinzione, realizzazione di un marciapiede in asfalto largo 2,5 metri e così via. Saltiamo al 26 maggio 2020 dove facciamo un ulteriore sollecito e poi uno a settembre e uno a gennaio 2021. Poi ancora a giugno 2021, tutti i solleciti dove diciamo che mettiamo in mora insomma l'impresa e diciamo che non è più tollerabile una situazione di questo tipo. Arriva un riscontro a luglio 2021 dell'impresa in cui genericamente la società si dichiara intenzionata a dar corso alle opere, però secondo tempistiche e modalità allo stato non note e tuttora in corso di definizione, cito sempre testualmente. Finalmente, un mese fa, arriva dall'impresa una nuova proposta progettuale che abbiamo già vagliato e condiviso con gli uffici e che speriamo adesso venga veramente messa in atto. Ecco, questo l'ho citato per dire che ci siamo mossi, ma uno potrebbe dire perché avete fatto tutti questi solleciti e non avete fatto niente di concreto. Il tema è che noi come comune non abbiamo tanti strumenti. Noi già a settembre del 2019 abbiamo interpellato lo studio legale che ci dà la consulenza in materia di urbanistica edilizia. E allora, a proposito delle possibilità che abbiamo di intervenire, bisogna innanzitutto ricordare che il soggetto attuatore ha realizzato il 95% delle opere di interesse pubblico, che corrispondono più o meno a 7 milioni di euro di valore di lavori, a fronte del 53% delle edificazioni private realizzate. di fatto mancherebbe convenzionalmente solo il tratto di ciclabile e marciapiede in questione, quindi quel tratto di via Vanoni, che tra l'altro non era tra gli obblighi diciamo convenzionali di opere, no, per l'interesse pubblico, ma sarebbe stato uno scomputo di costi di costruzione dell'edificio che non è ancora stato costruito lì dove c'è lo scavo del cantiere. È chiaro che comunque non possiamo aspettare che l'impresa decida di fare questo per intervenire, ma d'altro lato non possiamo intervenire d'ufficio. Abbiamo una polizza fideiussoria assicurativa di 300.000 euro che potremmo escutere. I lavori da realizzare sono quantificati in circa 170.000 euro. Il problema è che con lo scavo imponente noi non possiamo lavorare, no? Perché prima bisogna o riempirlo o realizzare le solette dei box, quindi questo lo deve realizzare l'impresa, che tra l'altro si è comunque assunta l'impegno di fare questi lavori. Hanno dichiarato che lo faranno, prendono tempo, quindi venendo alla risposta all'interrogazione, devo dire che innanzitutto non sono iniziati i lavori. Quegli scavatori che abbiamo visto che hanno fatto sperare tutti, di fatto sono lì, credo, per una manutenzione del cantiere, pulizia, che comunque è già un primo passo, perché anche c'erano problemi proprio di animali, di sporcizia, quindi questo è già un primo passo. Non sono previsti al momento nuovi edifici, non so nell'intenzione del soggetto attuatore, ma diciamo non abbiamo visto negli uffici presentazione di aperture di pratiche, e quindi al momento direi che non è realistico ipotizzare la chiusura del cantiere. Se non che poi diciamo che la convenzione è scaduta da anni, cioè i 10 anni più i 3 di proroga sono comunque scaduti da anni, e i nuovi interventi edilizi che dovessero realizzarsi necessitano comunque di nuovi permessi di costruire, e quindi siccome siamo in variante di PGT, come sapete, direi che tenendo presente il fatto che gli interventi sono stati realizzati dal 2006 al 2010 e poi in 12 anni no, il 50% di quelli mancanti non sono stati realizzati, dovremo sicuramente fare una valutazione attenta di questa situazione per lo sviluppo futuro. Grazie.
Grazie assessore, lascio la parola al proponente, consigliere Zambon, prego.
Grazie Presidente, grazie Assessore per l'analisi e per la cronostoria, che sicuramente è fondamentale per capire dove siamo. Sì, ovviamente la mia interrogazione era a titolo puramente informativo, perché credo che l'attuale amministrazione, ma credo neanche le precedenti amministrazioni, abbiano colpa per la situazione che si è andata a creare in questi 10 anni, perché l'azienda ha fatto quello che ha spiegato l'assessore. Sono soddisfatto della risposta, soprattutto dell'ultimo pezzo della risposta, perché credo che ad oggi, con la convenzione scaduta e con la revisione del PGT, sia il caso di andare a parlare in maniera diversa con l'azienda, in modo da chiudere il cantiere e eventualmente spostare metrature se possibile e quant'altro da altre parti. È uno spicchio di città, con tutte i pareri personali che si possono avere sulla realizzazione dell'opera, delle palazzine e quant'altro in quell'area, però è uno scorcio di città che ha una scuola davanti, ha un supermercato, ha un cinema, quindi dovrebbe essere restituito pienamente alla cittadinanza, e la situazione adesso non è delle migliori, perché avevo già fatto un'interrogazione, una mozione sulla sicurezza, quella è stata risolta con un pronto intervento relativo alle telecamere, però sicuramente ci sono degli spazi quanto a sporcizie, animali e quant'altro che non possono essere sfruttati dalla cittadinanza. Quindi ecco, spero che, ma sono sicuro che non si lascerà cadere la cosa e si proseguirà cercando di trovare una soluzione. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Palotti, avente ad oggetto Sondrio Arena o Sondrosi Arena. Lascio la parola all'assessore Di Asio per la risposta. Prego assessore.
Merci. Allora. Sì, allora partirei preliminarmente dal comunicare al consigliere Palotti che i numeri da lei indicati sui costi dello studio del professor Serati non sono corretti. La quota a carico del comune sono della sanità inferiore e ha trovato totale copertura sul bando ATAC di Regione Lombardia. Questo per a titolo informativo, così ha una rappresentazione corretta di quelli che sono gli impieghi delle nostre finanze comunali. Sul primo punto ho già risposto, credo un mese e mezzo fa, a una domanda identica che il suo collega Angelinis mi ha fatto in una medesima interrogazione avente la stessa natura e lo stesso oggetto, quindi come avevo già risposto al suo collega non posso che ribadire il mio sì, nel senso che sia per quello che è la, come dire, la valutazione, o meglio una lettura non parcellizzata ma complessiva dello studio del professor Serati, in uno con quelli che sono stati gli approfondimenti che abbiamo svolto con diversi panel di esperti in questi mesi sulle varie linee di sviluppo, in particolare per lo sviluppo turistico della città, lo sport ne esce assolutamente come un driver fondamentale, soprattutto per due punti di vista. Il primo è quello per il quale ovviamente si inserisce in un territorio già di per sé che gode di, come dire, di una vocazione specifica da questo punto di vista. Secondo, perché il turista sportivo, che è quello che si muoverebbe per fruire, tra virgolette, in parte o in molte occasioni dell'arena, è uno di quei turisti più attenti anche alle tematiche che lei ha evidenziato in quelle tre righe di virgolettato che ha estrapolato da 80 e passa pagine dello studio. E poi perché ci conforta in questo senso anche la disamina dei dati. Perché? Perché se lei prende ad esempio l'indice di sportività del Sole 24 Ore, se le vede che la grossa differenza ad esempio tra noi e Trento, che è un'altra di quelle province che ha particolarmente a cuore lo sviluppo di quel turismo lento eccetera eccetera, ci restituisce la maggiore differenza proprio in termini di qualitativa e di capacità di dare risposta ai cittadini e ai turisti proprio sull'impiantistica sportiva. Trento è seconda, la provincia di Sondrio è quarantesima, quindi è del tutto evidente che all'interno di un percorso che vede lo sport, oltre agli altri ovviamente, quale veicolo di sviluppo turistico e di benessere sociale, all'interno di questo progetto l'inserimento di un progetto come appunto quello di un'arena con quelle dimensioni e con quelle caratteristiche va a inserirsi perfettamente per andare a essere, come dire, in grado anche di intercettare e di muovere, diciamo così, quel particolare, un'ulteriore fetta di turisti. Quindi questo, come dire, per rispondere al suo primo punto. Per quanto riguarda gli altri, come dire, non so, gli altri punti che lei ha analizzato, evidenziato, sviluppato nella sua interrogazione, non credo che sia tanto utile al dibattito procedere punto per punto, anche perché diventerebbe abbastanza stucchevole, perché secondo me ci sono anche delle imprecisioni dal punto di vista tecnico e dal punto di vista numerico. Diciamo che sicuramente l'annotazione più rilevante che possiamo fare è quella di dire che noi stiamo procedendo, come avevo cercato di far capire al suo collega Angelinis nella precedente interrogazione, in questo senso. C'è stato uno studio di fattibilità che è stato dibattuto e che è stato illustrato. Adesso stiamo passando a una fase nuova e diversa, perché come sapete siamo alla fase di progettazione definitiva che è stata assegnata. Nell'ambito ovviamente di questa nuova fase, che è quella di progettazione, innanzitutto c'è una variabile che non è, come dire, non è sicuramente secondaria, cioè che il progettista che si è aggiudicato la gara non è lo stesso che ha fatto la fattibilità tecnica architettonica, quindi anche solo per, come dire, l'apporto e il contributo di idee, di soluzioni nuove che ci restituirà, sicuramente andranno aggiornati e andranno rivisti molti di quelle voci e di quelle, come dire, di quei costi che lei ha individuato nei suoi singoli punti. In primis sicuramente il costo di costruzione, ma questo penso che sia purtroppo e me fisiologico, visto anche la particolare contingenza che ci troviamo ad affrontare, ed è tutto evidente che l'auspicio è che questa, come dire, congiunzione astrale sfavorevole di queste varianti esogene che ci stanno da tutti i punti di vista in qualche modo mettendo in difficoltà in generale sul tema più generale dei lavori, poi insomma nel breve medio periodo possono in qualche modo cambiarsi e quindi restituirci dei valori, come dire, consoni. Comunque da questo punto di vista la risposta sarà data chiaramente dal professionista che ha vinto la gara, il quale avrà anche il compito di indicare nello specifico il vero costo dell'opera. Certamente dalle scelte progettuali ci sarà poi anche ricadrà tutta la questione dei costi, diciamo così, dei consumi che lei ha evidenziato, sempre lei, perché questi ovviamente dipenderanno dalle scelte a livello di sostenibilità e di impianti che ovviamente hanno sono fondamentali, sono importanti, ma che in questo caso potranno essere debitamente valutate e ponderate quando avremo una fase di progettazione sufficientemente matura. Tant'è che proprio in un recente incontro che abbiamo fatto con il gruppo di professionisti che è risultato vincitore della gara, e in qualche modo, come dire, andando nel senso da lei indicato al punto 7, abbiamo proprio chiesto che ovviamente alla luce anche passo passo rispetto al loro lavoro venissero aggiornati anche, come dire, i risultati che ci aveva dato l'embrionale studio tecnico di fattibilità anche economica gestionale, il quale nella fase in cui è stato elaborato e per gli elementi che aveva a disposizione è evidente che sconta di per sé una certa genericità, mettiamola così, non può essere certamente scendere in uno specifico dettaglio. Quindi abbiamo chiesto, proprio alla luce di tutti questi elementi, come dice lei, per avere, come dire, una fotografia del reale stato dell'arte, abbiamo chiesto se è possibile un aggiornamento anche di questa parte, in modo tale che una volta che sarà restituito il lavoro avremo una fotografia che ovviamente sarà pubblica, perché verrà consegnata dai progettisti, e potremo avere effettivamente i dati in maniera più specifica e precisa anche rispetto a quelli che lei ha evidenziato. Per il quanto poi le posso dire che, insomma, per il momento il rapporto con i progettisti prosegue nei canali di collaborazione, si stanno dimostrando molto, molto preparati, e quindi confidiamo che ci possano, diciamo così, supportare anche in questo pezzo di percorso, anche perché il progetto comunque, sia tra gli amministratori, diciamo così, vicini, e comunque anche una parte della città, desta interesse, quindi è giusto che, come ha detto lei, visto che sarà un'opera importante, è giusto che abbia l'adeguato grado di approfondimento anche per fare delle scelte adeguate e ponderate.
Grazie assessore, lascio la parola al consigliere Palotti per la dichiarazione di soddisfazione o meno, prego.
Grazie. Non riesco molto a comprendere la risposta che per questo aspetto, perché è inutile, appunto, come detto, se secondo voi non è necessario valutare punto per punto, perché alla fine il progetto che sarà quello finale sarà sicuramente un po' diverso. Ma io a linee generali ho colto nella risposta la decisione di procedere, mentre invece mi sembrava più ragionevole la risposta nella discussione che era uscita a marzo dall'assessore Munarini, anche dal sindaco, che dicevano una cosa sfumata in modo diverso, e cioè che l'amministrazione avrebbe valutato la sostenibilità dell'opera, cosa che invece se io vado ad affidare la progettazione, perché l'opera la voglio fare, non sto chiedendo una valutazione per poi decidere se farla. Io non ho sentito questa cosa qua. Secondo me la cosa principale è dire: vogliamo fare quest'opera, ma siamo ancora in attesa di decidere se farla, visto la situazione molto critica dal punto di vista economica, che è, io non penso che fra un anno o fra due mesi i costi per mantenere una struttura del genere energetici possano essere molto differenti, possono essere solo peggiori. Io solo da quando ho fatto questa interrogazione ad adesso la situazione forse è anche peggiorata e non migliorata dal punto di vista energetico. Quindi secondo me la cosa importante sarebbe di non affidare un incarico da 800.000 euro di progetto prima di avere la certezza di voler fare l'opera. Non importa se questi soldi sono della nostra casse o se sono stati ottenuti da finanziamenti, anche solo per la progettazione, perché sono soldi, sono energie e risorse importanti. Riguardo al primo punto, che è lì una scelta che deve fare appunto questa amministrazione, ritiene che il riposizionamento turistico che deve essere fatto ha bisogno anche di quest'opera, e lì sono valutazioni che appunto resta nell'ambito dell'opinabile. Io non mi permetto, mi permetto di dirla mia, e voi ritenete che Sondrio è arretrata dal punto di vista delle offerte, senza quest'opera non potrebbe fare certi passi riguardo all'offerta turistica. Comunque io della risposta in generale non sono contento, non sono soddisfatto, non tanto perché non si è cercato di dare risposta, ma proprio per il contenuto, perché non ho avuto la certezza nella risposta che di fronte a una insostenibilità dell'opera quest'opera verrebbe abbandonata. Grazie.
Grazie consigliere. Passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Songini ed altro avente ad oggetto quale stata la rotazione del personale dell'asilo nido comunale alla Coccinella da quando è iniziata l'esternalizzazione. Lascio la parola all'assessore Fratta. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Dunque, per quanto riguarda il primo quesito, la consistenza e relative qualifiche del personale comunale in comando, abbiamo 8 educatrici comunali e i titoli di studio sono 7 diploma magistrale, perché si tratta di persone che appunto hanno frequentato il vecchio istituto magistrale, e una laurea in scienze delle formazioni. Poi, per quanto riguarda la consistenza e le relative qualifiche del personale che è assunto dalla cooperativa, abbiamo un supervisore pedagogico, una coordinatrice e il titolo di studio e la laurea, 6 educatrici della cooperativa che sono titolari di sezione con i titoli di studio 3 laurea e 3 diploma, e poi 4 supplenti con titolo di studio, una laurea e 3 diploma di istituto magistrale e di assistente di comunità infantili. Per quanto riguarda il terzo quesito, che qual è se c'è stato un turnover del personale della cooperativa dall'inizio dell'esercizio della gestione esternalizzata, posso dire che non si è verificato alcun turnover, tranne per la sostituzione della coordinatrice, che ha dato le dimissioni dalla cooperativa il 13 marzo per ragioni personali. E quindi questo, diciamo, dà un po' la risposta anche all'ultimo quesito: quante sono state le coordinatrici che si sono succedute e se sono stati rispettati i parametri del punto 6.7 del capitolato. Quindi si sono succedute 2 coordinatrici, una fino al 13 marzo e poi la seconda dal dal 14 marzo in avanti. I parametri del capitolato sono stati rispettati sia per quanto riguarda le ore di servizio, cioè un incarico a tempo pieno, sia per quanto riguarda i titoli di studio, in quanto è prevista la laurea e queste coordinatrici sono laureate. E con questo ho concluso.
Grazie assessore, lascio la parola al secondo firmatario, consigliere Iannotti, per la dichiarazione di soddisfazione o meno. Prego.
Sì, grazie assessore. Direi che alle domande che sono state poste l'assessore ha risposto in maniera puntuale e quindi mi ritengo soddisfatto. Ecco, la preoccupazione nascevano un po' ad alcune voci che abbiamo raccolto legate a un turnover abbastanza importante del personale, però dalla risposta che ha dato l'assessore non c'è, quindi prendiamo atto di questa cosa, a parte vabbè, il cambio del coordinatore, però vabbè, quello è stato solo in un caso, quindi grazie.
Grazie consigliere, abbiamo finito le interrogazioni, passiamo al punto 3, comunicazione delle variazioni alla dotazione di cassa di bilancio 21-22, lascio la parola per l'illustrazione all'assessore Munarini, che intanto si connette.
Buonasera. Allora, con dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la contabilità armonizzata e le delibere di variazione di cassa vengono prese dalla Giunta e viene comunicato al Consiglio Comunale le variazioni effettuate. Le variazioni effettuate, la Giunta ha approvato nel secondo semestre 2021 e nel primo semestre 2022 con proprie deliberazioni le seguenti variazioni di bilancio di previsione finanziaria di cassa: la delibera 304 del 22/12/2021, quarta variazione, la delibera 25 del 16 febbraio 2022, prima variazione, e la delibera numero 122 del 25 maggio, seconda variazione di cassa.
Grazie Assessore, se ci sono richieste di intervento, questa è una comunicazione, quindi non viene votata, ma per eventuale discussione. Non vedo richieste di intervento, quindi passiamo al punto successivo, punto 4, quarta variazione al bilancio di previsione 22, 23, 24. Lascio la parola ancora all'Assessore Munarini, prego.
Direi come al solito dal prospetto riepilogativo che abbiamo inserito come consuetudine in questa consigliatura. Allora, come al solito per settore, iniziamo al settore finanziario. Cioè, in previsione di maggiori entrate abbiamo 100.000 euro imposta, 102.000 imposta municipale, 7.000 concorsi, rimborsi e recuperi vari, 20.000 euro di avanzi di amministrazione libero destinato a spesa corrente, 10.000 avanzi di amministrazione libero destinato a spesa in conto capitale, 300.000 avanzo di amministrazione libero destinato a spesa corrente per maggiori costi energia elettrica e gas, 75.811 trasferimento Stato per garantire la continuità dei servizi erogati, articolo 27. Diciamo che nella prima parte vedete l'applicazione di parte dell'avanzo per 300.000 euro, come avevo anticipato, e non basteranno probabilmente per rimpinguare i capitoli di spesa per i maggiori costi di energia elettrica e gas che dovremo sostenere a causa dei rincari, in particolare dal mese di ottobre. Poi vediamo che sempre come impiego di risorse abbiamo 30.000 euro tra acquisto hardware e software, sempre per migliorare la situazione informatica dell'ente. Poi dove nella parte vedete come sono distribuiti i maggiori, come vedete l'applicazione dei famosi 300.000 tra energia elettrica e maggiori consumi di gas. Passiamo al settore servizi culturali, abbiamo 26.500 euro concorsi, rimborsi e recuperi vari, 5.000 trasferimenti da BIM per manifestazioni, 70.500 trasferimenti da privati per sponsorizzazione, 7.500 euro trasferimenti da provincia per interventi InfoPoint. Nella parte successiva vedete gli impieghi che sono per manifestazioni, campi sportivi, installazioni scenografiche e altro. Passando poi al settore servizi tecnici, abbiamo in particolare i 200.000 euro contributo dalla Regione per il prolungamento del fosso colatore in località Agneda. Poi vabbè, sotto vedete anche la distribuzione dei compensi per la legge incentivanti dovuta alla legge Merloni. Passiamo al servizio istruzione, abbiamo 81.000 avanzo vincolato derivante da leggi e principi contabili derivante dal decreto rilancio e trasferimenti dalla Regione per sistema educativo integrativo 0-6 anni. Successivamente vedete gli impieghi che sono, vabbè, li vedete dettagliati. Poi vabbè, c'è il pluriennale che viene spostato 2023-2024. Come vedete e una previsione di maggiori costi per l'assistenza educativa a studenti con disabilità e le relative i relativi appostamenti che passano i 100.000 euro annui. Passando a servizi alla persona, abbiamo i significativi 120.000 euro di applicazione dell'avanzo che serviranno alla realizzazione della casa delle associazioni, infatti la vedete nella parte delle maggiori spese, contributo straordinario alla Fondazione Pro Valtellina per la creazione della casa delle associazioni Fondazione Pro Valtellina. Poi vabbè, vedete tutta la parte dei piani di zona. Direi che non ci sono altre. Vedete l'applicazione dell'avanzo, ma l'avevamo già accantonato per gli aumenti contrattuali. Le casse comunali, oltre a dover far fronte all'aumento di gas e energia elettrica, hanno dovuto comunque far fronte anche ai maggiori costi dovuti al rinnovo contrattuale, che ammontano a circa 300.000 euro, qualcosina di meno. Direi che le altre variazioni riguardano il piano di zona anche sul triennale. Ecco, direi che se ci sono domande sono a disposizione.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento, consigliere Palotti, prego.
Sì, colgo l'occasione per cercare di mettere un po' l'attenzione sull'aspetto dell'aumento dei costi relativamente alle spese di energia elettrica e gas, che così non ho fatto conticini, ma saranno di circa un quarto o anche di più rispetto al previsto, e questo per riallacciarmi all'interrogazione fatta, perché in realtà al di là dei costi di costruzione di un'opera, perché i costi di costruzione si può fare ricorso a indebitamento, finanziamenti, vincite di bandi, eccetera, però poi le opere devono essere sostenibili, più un'opera è grande e più il costo in proporzione si adegua. Vorrei capire se secondo lei questi aumenti per questa energia elettrica previsti per questa variazione sono sufficienti per questo anno, perché relativamente all'energia, o se sono stati fatti sull'attuale valutazione, ma non sei in grado di capire se ci dovranno fare ulteriori variazioni.
Grazie consigliere, chiesto la parola consigliere Zambon, prego.
Grazie Presidente. Io approfitto di questo punto per ribadire quanto detto già in una commissione e per ringraziare il lavoro fatto dall'assessore Fratta e dall'assessore Canovi sugli eventi della città di Sogno in questa estate. Ho sentito dall'assessore Munarini che ci sono 70.000 euro di sponsorizzazioni private, e queste secondo me, adesso io non ricordo le sponsorizzazioni degli anni scorsi, però sicuramente è un segnale. Chiaramente il compito dell'assessore Munarini quest'anno è molto arduo, perché deve cercare di sbrigare il nodo su tutte le situazioni che si sono verificate. Diceva prima l'assessore Diasio della congiuntura a livello macropolitico europea che si sta verificando in quest'anno, ma non dimentichiamoci che la gente arriva da un periodo di 2 anni dove è stata chiusa dentro casa. È corretto tenere l'attenzione sui numeri del Covid, però credo che sia anche corretto tornare a vivere le città e le piazze e dare alle persone un po' di spensieratezza. Magari si pensa anche un po' meno alle bollette del gas e dell'energia, che sicuramente sono importanti, ma non sono l'unica cosa. Quindi ecco, ribadisco quanto chiesto durante la commissione, fin dove si può chiaramente cercare di stanziare i fondi adeguati, e se avanza qualcosa ancora di più,
per favorire il ritorno alla normalità e alla spensieratezza dei cittadini. Grazie.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola al consigliere Del Marco, prego.
Grazie presidente, grazie all'assessore per l'esposizione. Avevo più che altro un chiarimento, perché si è parlato fino adesso di energia, sono stati messi dei numeri in previsione anche abbastanza importanti. Volevo chiedere, visto che l'anno purtroppo è ancora lungo e non si sa dove si andrà a finire con queste spese, specialmente per la parte di energia elettrica, se, come si vuole intervenire, a che punto poi siamo con il progetto dell'illuminazione, se potete rispondermi, più che altro anche in previsione dei prossimi fondi che dovremo andare a mettere, perché credo che i conteggi poi dovranno magari anche essere rivisti. Volevo capire se dobbiamo aspettarci aumenti ancora di questo tipo, quindi sui prossimi bilanci, sulle prossime variazioni, e se mi potete confortare in questo senso. Grazie. Oppure se avete in mente degli spegnimenti, come ho fatto anche in altre città. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste, altrimenti lascio, se ha qualcosa da dire l'assessore. Prego assessore.
Allora, come giustamente è stato sottolineato, ma credo che in tal senso c'è stato il lavoro di tutto il Consiglio Comunale, la scelta più semplice quest'anno per chiudere il bilancio, non vi nego che sarebbe stata quella di aumentare l'IMU. La scelta di tutti credo che in questo momento storico non era quella più, e quindi si sono fatte delle scelte anche difficili. Vi assicuro che quest'anno mettere insieme il bilancio in parte corrente è stato veramente difficile, e tutti gli assessori hanno fatto la loro parte, ma così come il Consiglio Comunale, per far quadrare i conti, cercando il giusto equilibrio tra necessità, che non vi nascondo che sono arrivate a causa di una guerra che nessuno prevedeva, e che i 300.000 euro che sono stati appostati adesso non saranno sufficienti, mi sono tenuto delle riserve, quindi dovremmo riuscire a scaldare tutte le scuole e illuminare tutte le strade comunque anche per quest'anno. Non vi nascondo che confido veramente nei trasferimenti da parte di Regione Lombardia. Se venisse confermato quanto parrebbe, Regione Lombardia ci garantirebbe comunque di trascorrere un fine anno più semplice. Già il contributo, che non è ancora certo ma dovrebbe essere confermato almeno per la copertura delle scuole, che ad oggi non è stato inserito perché non c'è stata una comunicazione ufficiale, come l'anno scorso è stato inserito, se non mi ricordo male, a settembre. Se come dovrebbe, già quello sarebbe un contributo. Se poi arrivasse quanto indicato previsionalmente da parte di Regione Lombardia, sicuramente permetterebbe non solo al comune di Sondrio ma a tutti i comuni della provincia di Sondrio di tirare un bel sospiro di sollievo, ecco, perché sennò arriviamo veramente a fine anno in parte corrente con grosse difficoltà. Ci arriviamo, ma con grossissime difficoltà. Ecco, quindi diciamo che se sono stato abbastanza chiaro, condivido che sul discorso, non so poi se, perché l'ha seguito, lo segue direttamente l'assessore Mazza, io lo seguo in parte, lo seguo. Adesso, ok, passo.
Sì, quindi integro solo, allora, per quanto riguarda i trasferimenti, speriamo in quelli di Regione Lombardia che si stanno perfezionando, ma anche in quelli dello Stato. Qualche giorno fa ho partecipato all'assemblea di ANCI Lombardia e tutti i comuni ovviamente sono nelle stesse condizioni. Si sta lavorando anche con ANCI nazionale per cercare di trovare delle risposte anche dal governo, in modo che il governo ci possa dare un aiuto ai comuni, perché in realtà la Regione Lombardia ha delle risorse particolari ma altre regioni non le hanno da cui attingere, quindi è un discorso che sta venendo avanti a livello nazionale, perché il problema è di tutti. Quindi siamo fiduciosi che arrivino questi trasferimenti, ma siamo altrettanto prudenti per evitare poi di avere problemi. Riguardo al project, in questi giorni siamo a buon punto con la preparazione della gara, Quindi sono state fatte le valutazioni dei consulenti sia per la parte tecnica che per la parte amministrativa e stiamo preparando la gara, quindi siamo in attesa di riuscire a mandare questa gara fuori, anche perché all'interno, e qui è il collegamento che il consigliere Del Marco giustamente sottolineava, ci sono tutta una serie di accorgimenti di installazioni che vanno verso un sensibile risparmio energetico, quindi non solo banalmente lampadine in LED, ma ci sono dei sistemi di controllo dell'illuminazione, di accensione e spegnimento molto più sofisticati che vanno nella direzione poi di ottenere una bolletta molto molto più meno cara. Le valutazioni che stiamo anche facendo al riguardo è di tenerci in questa gara la possibilità di scontare eventuali contributi che dovessero arrivare dalla Regione Lombardia, che al momento non sono certi, ma se dovessero arrivare, che noi si possa scontarli nel contratto che la società che dovesse vincere il progetto farà con noi. Quindi questo momento è particolare anche per quello. Sulle previsioni, anche sulle gare che escono di qualsiasi tipo, in realtà non solo quelle che hanno una forte componente energetica, ma anche quelle di edilizia più classica, scontano questo momento difficile che richiede aggiornamento prezzi, e sapete tutta la querela che è in corso, non semplice da risolvere, lo dico anche per proprio una esperienza personale, tutti i comuni sono in difficoltà, ma anche perché questi decreti che sono usciti, che sono positivi, rischiano in poche settimane di essere superati, quindi l'accordo che si prende con un'impresa per applicare queste nuove normative rischia dopo una settimana, due settimane, un mese, in questo momento storico, di essere superato. Quindi è difficile uscire veramente con le gare. Però, ecco, per quanto riguarda il progetto, siamo vicini a uscire con la gara.
Grazie. Se ci sono altre richieste, oppure passiamo alla votazione. Quindi mettiamo in votazione il punto 4, quarta variazione del bilancio di previsione 22-23-24. Per chi è in aula, chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Poi faccio Maspes, collegamento.
Favorevole.
Testini.
Favorevole.
Gianmanco.
Favorevole.
Grazie. La proposta è approvata con 19 voti favorevoli e 9 astenuti. In questo caso dobbiamo votare l'immediata eseguibilità, se non ci sono particolari indicazioni la darei per votata da tutti, anche da chi è in collegamento. Quindi l'immediata eseguibilità è votata in modo favorevole. Passiamo al punto 5, procedura REI numero 133/2018 del Tribunale di Sondrio, acquisto della piena proprietà dell'immobile censito al catasto terreni di Sondrio, foglio 32, particella 966. Lascio la parola ancora all'assessore Monarini. Prego.
Sì, abbiamo fatto una valutazione di acquisire questo terreno, che comunque era già gravato di servitù a favore del comune. La perizia di stima porta un valore, come vedete in tutta la documentazione, il lotto, la documentazione è lunga, voi dovete andare proprio le ultime due pagine della perizia, il lotto 7, c'è una valutazione da parte della procedura di 42.825, noi proporremo un'offerta minima, quindi sotto anche a quella prevista da questo incanto, di 10.162,58, per provare ad acquisire questo terreno che, come vedete all'interno delle motivazioni di acquisizione, c'è anche quella di acquisire un terreno comunque che sicuramente per il costo, ma costo veramente modico, potrebbe completare, anche fornire, oltre a completare come area, ma anche fornire un ulteriore accesso al castello, oltre all'accesso classico. Quindi la proposta è quella appunto di acquisire questo terreno per completare e migliorare l'area inerente il Castello Masegra.
Grazie Assessore, se ci sono richieste di intervento, oppure passiamo. Consigliere Palotti, prego.
Vorrei chiedere una cosa, perché non sono esperto di aste, ma se un soggetto altro presenta anch'egli un'offerta all'asta di questo importo, cosa succede?
Se ci sono altre richieste di intervento, che non vedo, quindi lascio la parola all'assessore, prego.
Se uno offre anche solo 50 centesimi in più, viene acquisito da chi offre di più, evidentemente. Noi facciamo un'offerta come comune e, non voglio dire, ma oggettivamente, essendo gravato da servitù, abbiamo un vantaggio, diciamo, rispetto a qualsiasi altro concorrente. Ho atteso appunto che l'asta scendesse, tenete in considerazione che la prima offerta era 40, cioè si partiva da 45 e siamo arrivati a 10. È evidente che se uno offre un euro in più, noi abbiamo un interesse a questa cifra. Se uno offre un euro in più, l'area comunque resta gravata dalla servitù e quindi noi, tra virgolette, perderemo. Però è un po' come è successo quando abbiamo acquisito il Knight, l'ex Knight, non so se il termine è un po', abbiamo acquisito lo stabile in cui era diciamo a fianco al teatro. Seguiamo la stessa procedura di acquisizione e speriamo che nessuno partecipi come in quel caso lì, ecco. Confidiamo che, essendo poi in questo caso gravato di servitù, non ci saranno altre offerte. Se qualcuno la fa, noi abbiamo fatto veramente un'offerta a ribasso.
Grazie Assessore, ha chiesto di intervenire il Sindaco, prego.
Volevo darvi quest'altra informazione. Beh, questo terreno è piuttosto strategico per il castello, mentre non lo è per altre attività, come ha detto dall'Assessore. Una delle criticità che i progettisti dell'intervento su Castel Masegra hanno notato è proprio l'accessibilità, soprattutto per le merci. Cioè, per accedere a visitare il castello c'è questo bel ingresso che conosciamo bene, ma utilizzarlo anche per accedere per l'approvvigionamento delle merci, soprattutto se andremo poi a insediare un ristorante, per esempio, ecco, è una criticità. E già lo studio di fattibilità dell'architetto Sgro aveva indicato la possibilità, a metà della salita attuale, di girare attorno al castello sul retro, possibilità che a mio parere era più un auspicio che una possibilità, perché la salita lì è stretta, quindi girare non è facile, bisognerebbe farlo con mezzi piccoli. Questa opzione ci darebbe molto più agio per arrivare con le merci alle spalle del castello, senza interferire con l'attività che ci saranno all'interno. Ma volevo anche cogliere l'occasione per dirvi che la famiglia Merizzi, che ringrazio qui pubblicamente, ha deciso di donare dalla parte opposta, quindi sul lato che si affaccia su Sondrio, una parte del loro terreno per consentire la realizzazione di un percorso pedonale che sale dall'inizio della loro proprietà, dove hanno l'accesso per la villa, fin sotto le mura. Ho parlato col geologo Guido Merizzi, che mi ha fatto questa proposta. Noi l'abbiamo ringraziato. Il geologo sta lavorando con il nostro ufficio tecnico per capire come si potrebbe sviluppare lì un percorso, perché anche questo è un aspetto che volevo sottolineare. L'idea è quella anche di creare alla base del muro, anche se le proprietà non sono del comune, quindi sotto le mura, un percorso pedonale che giri attorno al castello. Questa è l'idea. Ecco, questa donazione mi sembrava giusto, ecco, condividerla con voi, perché è un atto che è molto apprezzabile, per il quale ringrazio la famiglia Merizzi. L'ho già fatto ovviamente direttamente, non penso sia ancora stato perfezionato proprio il passaggio, però ci stiamo lavorando, e quindi ho colto l'occasione per comunicarvelo.
Grazie Sindaco, se ci sono altre richieste, Oppure passiamo alla votazione. Punto 5. Per chi è presente, chi è a favore? Astenuti e contrari? Chiamo quelli invece in collegamento. Maspes?
Favorevole.
Testini?
Favorevole.
Gianmanco?
Favorevole.
Quindi la proposta è approvata all'unanimità. Anche in questo caso dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Se non ci sono osservazioni di astensione o voto contrario, la darei per votata da tutti, anche in collegamento. Quindi anche l'immediata eseguibilità è votata. Passiamo al punto 6, approvazione schema di convenzione tra il Comune di Ponte in Valtellina per l'esercizio in forma associata della gestione di alcune fasi delle procedure di affidamento di lavori pubblici per lo svolgimento delle funzioni di RUP. Lascio la parola ancora all'assessore Munarini, prego.
Diciamo, storicamente il Comune di Sondrio si è sempre reso disponibile a supportare altri enti nello svolgimento per agevolare o aiutare lo svolgimento delle proprie funzioni, come è stato fatto in precedenza per il Comune di Torre, che in questo caso riguardava un aiuto dal punto di vista gestione economico-finanziaria del bilancio. Qui ci è stato chiesto una collaborazione dal Comune di Ponte per l'esercizio appunto della gestione di alcune fasi delle procedure di affidamento di lavori pubblici per lo svolgimento delle funzioni di RUP, perché loro non sarebbero in grado di gestire questa da soli, non sarebbero in grado di fare da stazione appaltante. Quindi la proposta è quella di approvare appunto questa convenzione che va a sostenere e aiutare il Comune di Ponte nello svolgimento di queste funzioni.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione. Quindi chi è a favore del punto 6, approvazione schema di convenzione Comune di Ponte, per chi è presente in aula? Astenuti? Contrari? In collegamento Gianmanco?
Favorevole.
Maspes? Mi sa che l'abbiamo persa proprio adesso. Testini?
Favorevole.
Favorevole, ok. Maspes? Ho visto il labiale, l'audio non si è visto, quindi favorevole. Quindi la proposta è deliberata con 19 voti favorevoli e 9 astenuti. Anche in questo caso c'è l'immediata eseguibilità, come negli altri casi. Se non ci sono interventi di astensione o voto contrario, la darei per votata. Quindi approvata da tutti. Passiamo al punto 7, presa d'atto delle modifiche della legge regionale 6/2012 e della variazione della quota di partecipazione del Comune di Sondrio all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Sondrio, provvedimenti conseguenti. Lascio l'assessore Mazza per l'illustrazione del punto. Prego.
Sì, allora, in commissione, per chi c'era, ho già fatto un po' il quadro, comunque riprendo velocemente, poi eventualmente sono disponibile anche a rispondere se ci sono delle richieste. La legge regionale del 2012 ha istituito le agenzie di trasporto pubblico locale. Nel 2015 poi la Regione ha creato i bacini territoriali ottimali ed omogenei per il trasporto, tra i quali la provincia di Sondrio è stata individuata come area, diciamo, unitaria. Quindi le prospettive erano quelle di mettere Sondrio insieme a Como Lecco, che avrebbe creato magari qualche problema data la diversità del contesto territoriale. Il Consiglio Comunale nostro nel 2014 e poi 2015 con delibere consiliari ha approvato la partecipazione della nostra città all'Agenzia di Trasporto Pubblico Locale con una quota di partecipazione del 10%. La quota era definita dalla Regione. Adesso siamo qui per prendere atto di una variazione a seguito della legge regionale appena uscita, insomma, per cui cambiano i rapporti all'interno di rappresentanza all'interno dell'Agenzia di Trasporto Pubblico Locale. In sostanza la Regione aveva il 10% prima e lo mantiene, mentre un 10% era suddiviso tra i comuni non capoluogo, il residuo 80%, prima era 70% alla provincia e 10% al comune di Sondrio, adesso la regione ha deciso che viene suddiviso equamente tra provincia e comune e capoluogo, quindi noi saliamo dal 10% al 40%. La partecipazione all'agenzia di trasporto pubblico locale vede la regione, la provincia, il comune di Sondrio e poi solamente 8 comuni di tutta la valle, che sono, lo dico così per curiosità, Berbeno di Valtellina, Bormio, Campodolcino, Grosio, Sondalo, Teglio, Tirano e Valfurva. L'agenzia naturalmente sta lavorando per crescere e estendersi, ci sono diverse attività in corso, ne ricordo solo alcune. Beh, è stato redatto prima che ci insediassimo noi, da noi approvato appena arrivati, il nuovo programma di bacino che entrerà in vigore quando si andrà a gara. Ci sarà una gara, al momento gli operatori li conosciamo, sono STPS, la nostra partecipata, Giannolini, Perego, Sulivigno, Silvestri. Si andrà a gara, bisognava andare a gara già prima del Covid, poi non per il Covid, ci sono state delle dilazioni. Adesso la regione dice che entro al massimo il 2026 si dovrà andare a gara e quindi, oltre a vedere chi prenderà il servizio, verrà anche messo in pratica questo nuovo programma di bacino che prevede una variazione delle corse, degli orari, delle tratte, insomma dei chilometri in gioco. Stiamo facendo altre attività, partecipazione a Interreg, lavori sulle postazioni, lavori sui mezzi. Noi come comune abbiamo chiesto un finanziamento per un mezzo sostenibile che abbiamo ottenuto, quindi è già stato ordinato un bus elettrico per il comune di Sondrio che doveva arrivare a febbraio, non è ancora arrivato, ma arriverà. Riguardo invece al tema di oggi, che poi è una presa d'atto, comunque noi passiamo dal 10 al 40%, il timore potrebbe essere di dover poi partecipare anche ai contributi del comune in percentuale. Di fatto non è così, almeno nella delibera poi è scritto nero su bianco, anche fino ad ora che avevamo una rappresentanza del 10% non abbiamo comunque mai sovvenzionato l'agenzia, perché viviamo di trasferimenti, quindi la regione dà all'agenzia i contributi che poi vengono ripartiti in base alle esigenze, quindi ecco, direi che non dovrebbe esserci questo problema.
Grazie assessore, chiesto la parola al consigliere Iannotti, prego.
Sì, grazie presidente, no, solo per dire che noi ci asteniamo in quanto credo che è ovvio che è una presa d'atto di una legge regionale, quindi non è che giustamente l'amministrazione comunale lo porta all'attenzione del Consiglio. Il tema qui è un po' più politico, perché come diceva prima anche l'assessore Mazza, la regione tra virgolette impone che i comuni capoluogo acquisiscano il 40% della TPL. Tra l'altro, avendo noi, forse siamo gli unici, Sondrio, Bergamo e Brescia, mi sembra che siamo gli unici comuni capoluogo che acquisiscono il 40%, mentre gli altri comuni, pur essendo anche più grandi, ne acquisiscono di meno perché sono concentrati come agenzie. La preoccupazione è dettata proprio un po' da quello. Cioè adesso a livello legislativo c'è scritto che i trasferimenti ci saranno tutti, cioè, quindi è ovvio che non voglio fare un processo alle intenzioni, però con quello che può succedere, visto che comunque il trasporto è un servizio che costa, ecco, il voto d'astensione è legato un po' a questo, cioè al senso, al fatto che potrebbero ripercuotersi poi costi futuri sul nostro comune, che tra l'altro porta a casa una percentuale molto più elevata di altri comuni che sono molto più grossi, più importanti dentro un'agenzia che è più, ovviamente anche più grande, però insomma non con tutte le caratteristiche e le problematiche che può avere il comune di Sondrio, perché è un comune molto, il comune di Sondrio dentro una provincia molto molto estesa. Quindi proprio legata un po' alla preoccupazione che ho, che è legata al fatto che non condivido la legge che ha portato ad aumentare queste percentuali, mi porta a dire appunto che mi astengo, insomma.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Quindi mettiamo in votazione il punto 7 della presa d'atto dalla legge regionale. Per chi è in aula, chi è a favore? Astenuti? Contrari? Per chi è in collegamento, Gianmanco?
Favorevole.
Maspes?
Favorevole.
Testini?
Favorevole.
Dovrebbe essere approvato con 20 voti favorevoli, 8 astenuti. Anche in questo caso abbiamo l'immediata eseguibilità. Se non ci sono osservazioni, la darei per votata da tutti, quindi votata anche l'immediata eseguibilità. Era l'ultimo punto all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta. Buona serata.
Una buona serata.
Buonasera a tutti.
Buonasera,
buonasera a tutti.